la party con el drama más macarra y vámonos de farra. De esta no nos salva ni el padre J. Carra.
...1914, quasi in perfetto orario. Abbiamo qualche problema con l'altro microfono spaziale, si vede che i tecnici alieni hanno messo qualche codice di sicurezza venusiano e dobbiamo capire cosa è successo. Comunque appunto nel...
Prova. No, non va.
Male fecero.
Sì, sono io questa, tu stai zitto.
Ce l'abbiamo fatta.
Buonasera a tutti, ci siamo. Oggi è giovedì 24 novembre 2016 e
esatto.
Siamo tornati con 1914, questo giro veramente oggi la dedichiamo alla voce di Salsa.
Di Carlo Salsa, esatto, perché è un pezzo che noi, a parte che noi abbiamo sempre una vastità di argomenti ricollegabili a quei tre anni, quattro, per gli altri, tre per noi, di massacri, di... mentre tutti quanti stanno approstandosi a mettere su luminarie e via dicendo.
Sì, che luminarie, cioè le luminarie sono giusto quello che cantavano i CCCP.
Diciamo che le luminarie...
No, le insegne luminose attirano gli allocchi, ovvero le luminarie servono per distrarre come tutto il resto, no? Mentre in realtà si preparano... si affilano i coltelli, si stanno affilando coltelli da tutte le parti.
Beh, assolutamente, qua a Padova penso di sì, io mi aspettavo già di vedere il Prato della Valle già pronto, predisposto per le luci di Natale, ma adesso che abbiamo un po' di maretta in quel di Padova, vedremo, però a noi quelle luminarie là non interessano più di tanto, noi pensiamo alle luminarie che purtroppo viaggiavano tra
e
le trincee.
Viaggiano tutt'oggi, esatto. Cioè poi alla fine siamo sempre lì, non è che serve che ti bombardi, no? Per capire che bombardare in giro per il mondo non è una grande idea. Dopodiché, per carità, voglio dire, appunto, s'affilano le lame qua dappertutto, nel senso che è molto metaforico perché siamo arrivati ben oltre le lame ormai come strumenti di offesa e che fanno quasi coccolina.
Sì,
no?
Che le lame erano tra l'altro appunto le preferite di Napoleone, che diceva la lama infilza, la palla è pazza. Però dopo abbiamo visto che con l'evolversi degli anni...
Ma è lì, vabbè, oddio. Sarebbe da recuperare tutta una serie di bagaglio che comunque abbiamo come europei. Cioè, che ci fossero delle regole di tutti i tipi che riguardavano gli scontri... non è sbagliato, voglio dire, adesso ci stiamo arrivando con altre discipline che regolano che comunque riguardano la gestione dei conflitti.
Sì, esatto, c'è cioè, sì, una burocrazia.
Sì, no, beh, più che burocrazia, secondo me sono aumentati semplicemente sia gli sciacalli e i gradi di guadagno facile su tutto sto bel giro. E poi, boh, non ma sai, è anche la semplicità.
Ah sì, che eravamo sul discorso delle bombe intelligenti, perciò non ci sono vittime umane, non sono vittime militari,
sì. No,
e così
siamo,
del genere.
Abbiamo fatto un'operazione ancora migliore. Vabbè, cioè, c'è stato il miglioramento tecnologico, su questo non ci sono dubbi, lo vediamo, abbiamo sotto gli occhi, il che significa un cazzo, nel senso che le teorie che lo hanno ispirato sono le teorie rimaste tali quali, anzi ancora ben tanto incomprese, però... dal punto di vista tecnico ce l'abbiamo fatta a sviluppare una serie di meccanismi eccetera, però strumenti di vario tipo di lavoro, di distruzione eccetera, di speculazione, boh, no, però l'operazione che hanno fatto è ancora più semplice, è quella che già nella letteratura ce l'hanno fatta, ce l'hanno descritta in tutti i modi, il linguaggio. No? L'altra volta abbiamo esplorato la parola innocenti, no? Per cui i bombardamenti non intelligenti facevano vittime tra innocenti, quindi donne, bambini, vecchi, cioè tutti quelli che erano nelle città erano innocenti. Oggi siamo ai civili.
Sì, siamo civilizzati.
Siamo civili. E quindi facciamo un altro conto, insomma, hanno cambiato semplicemente le parole, no?
Sì.
Dopodiché il resto, la sostanza è quella. Però voglio dire, non è che
non
possiamo
combattenti.
Aspettare, sì, non combattere, no, quella è quella è tecnica, la formula tecnica che valeva allora, vale oggi per il militare addestrato, tu sei o un oggetto da target, il nemico, da annientare.
Esatto.
Oppure sei un non combattente, da trattare in vario modo, perché la trasmissione Dopo di noi affronta le guerre odierne e ne abbiamo sentite di tutti i colori, civili che vengono uccisi, yuhu yuhu, e poi si passa dopo vicino ai cadaveri, si mettono i fucili, cose del genere, cioè ne fanno veramente per i porci, ma siamo diventati civili. Agli occhi dell'opinione pubblica, cioè quando
sì.
Quel non combattente viene usato per scopi più o meno simpatici, leciti, no? Insomma, un po' così, no? Per farci ancora più possibilmente.
Sono degli effetti collaterali.
Sì, effetti collaterali, se ci puoi guadagnare sopra meglio, se è. Ma come li presenti, no? Li presenti come al massimo civili, che non significa infatti più un cazzo.
Esatto, sei solamente un altro, un povero...
Non significa più niente questa parola.
Sei uno dei tanti che, come sappiamo, i civili appunto vengono...
Come diceva Ahmadinejad, quando la mia gente sente la parola democrazia, gli viene voglia di vomitare, no?
Assolutamente, mica fesso l'uomo.
Penso che ormai anche la parola civile faccia...
Ma purtroppo è vero.
Tu sei un civile, no?
E effettivamente abbiamo avuto anche l'episodio, parliamo appunto della nostra guerra in questo momento, la prima guerra mondiale, noi trattiamo questo, abbiamo l'esodo di civili dalla linea del fronte, perché per esempio anche sull'Altipiano, in Trentino, sul Carso, tutti quanti quelli che si trovavano in questa più o meno tranquillo fronte, perché la guerra era qualche chilometro più avanti, quando... qualcuno decise di coinvolgere anche questi civili, perché, però, come dici tu, giustamente una logica, perché un esodo di civili è una rottura di coglioni, perché comporta spostamenti, comporta intralcio soprattutto alle manovre militari, perché devi fare sgombrare questi civili, chiamiamoli civili, cazzo, o non combattenti, esatto. Difatti questo fu...
Soprattutto se lasciano le loro galline... dovettero
abbandonare, appunto, dovettero abbandonare tutto quanto quello che fu, cioè dovettero portare via quello che fu trasportabile, che fu anche una bella occasione di lucro per i vari commercianti di carni durante la prima guerra mondiale, perché purtroppo tanti che esodarono anche portandosi dietro la vacchetta o la capra o il maiale, cercarono di salvare un bene, perché quello si rappresentava un bene, perché la vacca dava latte e burro e formaggi, chiaramente, che nell'economia dell'epoca era cibo, era importantissimo. Non di certo avevano in mente Belen o le veline oppure i calciatori. Il formaggio era il cibo. Il maiale, perché il maiale era la cosa molto preziosa, perché dava carne, dava tutto quello che gli serviva per sostentarsi durante l'inverno. Dovettero abbandonare anche i raccolti, non poterono mietere, perché comunque sappiamo che l'offensiva austro-ungarica, che comunque iniziò col bombardamento dei paesi posti immediatamente dietro le linee, vediamo Asiago che venne colpito dal Lungo Giorgio, questo gingillo, come abbiamo detto, di più di 300 kg, che vomitava queste granate appunto del peso di 3 quintali, che gli austriaci iniziarono a usare questa tecnica, vogliamo chiamarla terroristica tra virgolette, non tanto terroristica,
no,
perché era
la
guerra.
La polemica è stata veramente accesa, se fosse o meno giusto, perché comunque ricordiamoci che gli austriaci erano anche cattolici.
Oddio, sì, non uccidere, ma un comandamento mi sembra.
Adesso ormai guarda le dichiarazioni di Papa Francesco, voglio dire, cioè penso che se te le facevi,
Dio, stiamo scoprendo che Berlingo è comunista. Comunque effettivamente, come dici tu...
Però voglio dire, c'entra anche quello...
Sì, ha scoperto che anche lui che le granate fanno male.
Fanno male, sì.
Comunque
i civili hanno comportato una questione non da poco in questa trasformazione, che dall'entusiasmo, dalle idee, dalle barricate, dal sentire collettivo, universale, ci ha portati ad oggi.
Comunque effettivamente, come dici tu, i civili rappresentarono uno dei primi ostacoli da una parte, e i primi operai militarizzati, che erano civili, che comunque lavoravano al soldo della guerra. Ma quell'esodo che dovettero affrontare gli abitanti...
No, il bello è che sono essenziali, nel senso che comunque tutta la propaganda si basa sul fatto che esiste un momento civile, di pace, dove tu godi i frutti della guerra che farai o hai fatto, no? Salvo poi dimenticarsi tutta sta storia, per quello che poi dopo alla fine il civile è morto è meglio, perché? Perché voglio dire, come la spieghi, che si sta male prima, si sta male durante, e brutto è che si sta male anche dopo la guerra, e quindi c'è, alla fine qual è il guadagno? Non ti hanno invaso, c'hai fatto salva la vita, un cazzo, perché...
No, perché assolutamente, difatti, questo fu un danno, perché quando gli abitanti dell'altopiano andarono giù profughi, come quelli di adesso, dalle guerre, dovettero vendere a poco prezzo, aspettati i commercianti, i sciacalli, proprio come dici tu, in questo caso tutti i loro armenti, bestiame, quello che avevano portato via, perché comunque non avevano assolutamente modo di poterli mettere in stalla, non avevano più età di allevarli come facevano da un bel pezzo di anni, prima che qualcuno decidesse dalle radiose giornate al balcone e dal 24 maggio del 15 in quel pomeriggio dal forte di Verena dove partirono le prime cannonate. Questi personaggi appunto non vedevano l'ora, si sfregavano proprio le mani, perché comunque compravano bestiame veramente a prezzi stracciati, certo, con enorme lucro.
Cioè, non c'è storia. Se sei un civile delle potenze che vincono, dici cazzo, so, è una botte di ferro, no? Per cui partecipare alla guerra mi conviene, perché se vince, no, la potenza di riferimento mia, io sto a posto, un cazzo, perché hai anche tu una miseria da affrontare. Se non è sul tuo territorio perché c'è stata la distruzione del tuo territorio, è comunque una miseria globale che non ti permette di fare la bella vita, di goderti un cazzo, neppure tu che sei del paese vincitore. Se sei di quello sconfitto, men che meno, nel senso che non c'è mai quello che ti promettono.
No, assolutamente.
Non è mai un miglioramento di qualcosa. Quando ci raccontano che le guerre dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, fatte in giro per il mondo con questo sistema molto morbido, no, fluido, per cui è tutto diluito in giro per il mondo, tu non te ne accorgi, ma in realtà ci sono guerre, no? Queste guerre ci hanno regalato decenni di vita, cioè di qualità della vita, no? Dio cane, qualità della vita? Per carità, qualcosa ci abbiamo guadagnato, ma andiamo a vedere tutto quello che abbiamo perso, cioè un bilancio andrebbe fatto, ma visto che non sappiamo come stavano a fine 800 in realtà, perché non ne abbiamo la più pallida idea, è difficilissimo, l'abbiamo visto con 1914,
comunque, esatto,
quanto è difficile calarsi in quel tipo,
però
di
abbiamo,
storia,
abbiamo appunto che, no, leggeremo, esatto, che leggeremo,
per cui cioè non te lo ricordi più com'era, no? È questo,
esatto,
che ci frega.
Comunque appunto avremo modo anche di leggere la storia dei profughi, perché anche loro si trovano coinvolti in questa drammatica e sanguinosa guerra, dovendo scappare dalle proprie case, abbandonare tutto quello che avevano per la maggior parte, perché avevano carrettini, creare intralcio alle truppe italiane che salivano in altopiano per andare a fronteggiare e fermare il nemico, che nemico è una parola che qua ci faremo una bella analisi su chi era il nemico, come avevamo tante volte, e dopo il ritorno, difatti.
No, ma infatti, come difatti, adesso, no? I profughi, esatto, pensate che quanto casino stanno creando.
Possiamo anche,
no?
Infatti, una cosa che è appunto simile alla disgrazia della guerra per chi veramente non ci ha guadagnato nulla e anzi purtroppo continua ancora a morire di questo. Possiamo prendere per esempio la situazione della Bosnia, dove anche farsi una passeggiata è problematico.
No, ma poi voglio dire, cos'è, notizia di qualche giorno fa? Hanno, penso all'inizio della settimana, hanno finalmente individuato un sottomarino, non stammi a chiedere, Lucky, non te lo so dire, è stato il primo bombardamento inglese, è un sottomarino che è affondato davanti all'Olanda, alle coste olandesi, e l'hanno ritrovato per caso...
U-Bot?
No, c'era una sigla tutta, c'erano delle lettere e dei numeri.
Comunque probabilmente se era tedesco erano U-Bot.
Comunque questo l'hanno trovato e no, aspetta, non mi ricordo se il sottomarino era inglese ed è stato bombardato e insomma...
Mi sembra che da quelle bande là verso il Mar del Nord erano sottomarini tedeschi che circolavano. Comunque hanno
stato il primo bombardamento... Vabbè, comunque
sì, hanno beccato.
No? Beh, morale della favola... Visto che non si sapeva dove fosse affondato, più o meno si calcolava, però non l'avevano mai trovato, con il ritrovamento che hanno fatto lunedì o martedì, finalmente i parenti
potranno riavere.
Ma capisci? Un secolo è passato, noi lo consideriamo chiuso, stiamo facendo una fatica boia per tirare su la vita che c'è rimasta.
E noi gli ridiamo indietro gli ossi.
Quelli... hanno aspettato, per loro è storia viva, ce l'hanno ricevuto dopo 100 rotti
effettivamente tra virgolette disgraziatamente, diciamo che tutti quanti i familiari dei caduti sui sommergibili purtroppo gli resta a malapena.
Però no, sì. Vuol dire che quello che tu consideri chiuso in realtà può non essere chiuso per qualcuno. Dopodiché, se non siamo in grado di leggere quello che ci hanno lasciato, di ascoltare quello che ci hanno detto, è veramente vergognoso. Davvero, gli hanno promesso la rivoluzione che a livello mondiale non solo si immaginava, si stava tentando, e l'hanno promessa, gli hanno dato le guerre, che quelle dovevano comunque portare a una condizione migliore, e ci troviamo veramente oggi, dopo 100 anni, che si chiudono dei conti amari, che continuano ad avere lo stesso messaggio, e continuiamo a non sapere come tornare a stare meglio.
Disgraziatamente sì, quindi noi vogliamo anche ricordare allora a tutti quei marinai caduti dentro questo sommergibile, perché vittime innocenti di una guerra massacrante, comunque tra l'altro difatti purtroppo sappiamo che da quello che ho letto anch'io, chi era sommergibilista ben sapeva che se veniva beccato in combattimento,
sì,
era fottuto.
Però capisci anche lì, Lucky, che schifezza. Il discorso che abbiamo fatto per le cime, per i fiumi, vale anche per il mare. Il mare è stata una conquista, non è stato facile imparare a starci sopra, ad attraversarlo, a mangiarci, a fare tutto, no? E siamo arrivati oggi che nelle guerre
il mare è diventato un campo di battaglia,
ed è il modo peggiore per finirci, è proprio in una scatoletta già inabissata proprio.
Difatti uno dei, però tra l'altro i primi entri appunto della guerra subacquea, come la chiamavano loro, fu veramente pesante, specialmente per l'Inghilterra, perché i Crookie già nella prima guerra mondiale erano molto avanti col discorso dei sommergibili e iniziavano a creare non poco danno al traffico commerciale marittimo commerciale inglese, perché loro gli inglesi erano stati presi
di lotte,
gli inglesi sono stati presi alla sprovvista, perché i Crookie avevano capito che l'arma subacquea, se impiegata in maniera corretta, diventava veramente una cosa micidiale, perché sommergibile all'epoca della prima guerra mondiale mica c'erano sempre questi famosi U-Boat, che è l'abbreviazione di Untermarine, U-Boat, battello sottomarino praticamente, perché i tedeschi avevano tutte le loro sigle, come dici tu, e praticamente avevano inventato questa storia, avevano capito bene che gli inglesi per ricevere il cibo dovevano passare per il mare, e loro avevano ben pensato dalle loro basi sulla terraferma di fare partire questi gingilli, che erano i primi entri, però difatti gli inglesi subirono numerosi smacchi dall'arma subacquea.
Certo, è vero che dopo che usi determinate tecnologie in guerra, poi le puoi convertire al civile, però siamo di nuovo.
Ma difatti quello che mancò nella prima guerra mondiale per Iraq, che fu il momento buono per i sottomarini, era che non c'erano ancora né i radar né i sonar. Quindi il sottomarino tedesco aveva...
ti spuntava.
Difatti noi non pensiamo solo alle vittime di questo sottomarino ritrovato, pensiamo anche a chi si trovava in mezzo al mare, che di notte, perché la tattica era quella di colpire soprattutto di notte. Perché comunque in ogni caso, però c'erano delle regole di ingaggio nella guerra di sottomarini, perché chiaramente non potevi colpire una nave panamense, quindi di notte le navi neutrali, cosiddette di questi stati neutrali, dovevano essere ben visibili con le bandiere, e tra l'altro potevano subire delle ispezioni a bordo indipendentemente dallo stato neutrale, perché se il comandante dello U-Boat con la pattuglia saliva a bordo e trovava materiale che era utile ai fini bellici di una nazione avversaria, però aveva una cosa cavalleresca, tra virgolette, in quei casi là, ti facevano abbandonare la nave e dopo te la affondavano. Difatti anche nella seconda guerra mondiale questo si vede.
Ma è quello che dispiace, che c'è tutta una conquista, anche bella, voglio dire, no? di che l'umanità è riuscita a compiere. Più
sì, costò con le battisfere.
Ma è diventata appannaggio di veramente solo sfruttamento.
Sì, assolutamente sì.
In tutti i sensi, sia umano, perché pensa tutta
difatti il fu
di schiavi.
Difatti,
o anche tutta la storia dei pellegrini, dei deportati, cioè.
Difatti vogliamo ricordare che anche per esempio uno dei primi colpi che fecero entrare in guerra gli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale fu l'affondamento della Laconia, se non sbaglio, dove si trovavano anche civili americani, però logicamente erano in stato di guerra, la nave era inglese, quindi logicamente gli americani a bordo ben dovevano essere consci di trovarsi sopra una nave di uno stato belligerante con un mare infestato di sottomarini che gli inglesi mica avevano ancora capito che i Crookie ci sapevano fare. Come li chiamavano loro? No, scusate, noi li chiamavamo Crookie, gli inglesi li chiamavano i Tommy. No, no, i Tommy. I
Tommy erano gli
inglesi. I Jerry. Jerry o Fritz, mentre gli italiani venivano chiamati Dago As durante la seconda, però. Però già durante la prima ognuno aveva il suo nomignolo. Ora noi, per gli austriaci erano piccoli coglioni, Kanzelmackel. Mentre Fritz erano i tedeschi o mangia patate, mangia kartoffeln, come dicevano loro. Gli inglesi erano chiamati Tommy, non ho mai capito perché Tommy. Erano i Tommies e i francesi invece i tedeschi chiamavano Bosch, una roba del genere, un spregiativo comunque, che non è il Bosch che sappiamo noi delle batterie, dei trapani, e penso sia di una cosa tipo contadino, barbaro, una cosa del genere, Bosch. Comunque praticamente li chiamavano durante il primo conflitto, i tedeschi hanno chiamati Bosch. E questi Bosch, appunto, imbarcati su questi sigari sottomarini, partivano e affondavano. Purtroppo, in stato di guerra, dopo quando si intensificò il conflitto, i tedeschi non erano più tanto cavallereschi né una parte né l'altra.
Vabbè, ma lì si è perso tutto, ma si è perso tutto totalmente. Tant'è che
l'unica cosa che lì fatti,
gli oceani li abbiamo.
L'unica battaglia che secondo me fu enorme, ma diciamo che non ebbe vittime civili, cioè militari in grossa, una battaglia navale fu quella dello Jutland nel 1916. Qui più che altro i danni furono i primi prove di proietti, perché per esempio la nave inglese, la Royal Marine, come diciamo, la Marina Reale inglese, si scontrò contro la Gross Flotte, e praticamente la differenza era che magari la nave inglese era un po' più grossa, solamente che i tedeschi avevano i proiettili migliori, però d'artiglieria, i proiettili delle navi tedesche erano migliori. Quindi ci fu là anche, come dici tu, un altro scontro di tecniche. Vedere un proiettile più piccolo, ma però con studiato, per esempio l'ogiva era in materiale più duro, avevano studiato in maniera migliore la forza di penetrazione, avevano provato i vari materiali, difatti tanto è vero che i tedeschi usavano come materiale per le ogive il tungsteno. Quindi possiamo immaginare come un proiettile al tungsteno su certi tipi di corazza era comunque il tallone del burro. L'avevano sperimentato, il tungsteno è durissimo e quindi l'effetto di penetrazione
è molto elevato.
Esatto, e difatti gli artiglieri cercavano sempre, la prima cosa che cercavano di bersagliare su una nave, chiaramente non era proprio la linea di galleggiamento. Quello era appannaggio del sottomarino, perché il siluro colpiva sì, ma non esplodeva, era calcolato. Anche là vediamo gente, matematici, ingegneri, ingegneri meccanici
impegnati, occupati.
Esatto, lo scopo appunto di colpire il sottomarino era proprio tra la linea di galleggiamento, chiaramente, in modo da immettere la falla e fare affondare la nave. Però quello che cercavano gli artiglieri delle opposte marine erano di colpire la Santa Barbara, perché colpendo la Santa Barbara o il deposito polveri era decretata praticamente su un paio di colpi la fine della nave, perché immaginiamo esplodere di fare munizioni, perché una volta non c'erano i proiettili, venivano caricati sì col bossolo, però le cariche del polvere erano a parte, quindi venivano immesse dentro il bossolo, i sacchetti cosiddetti, come era anche delle artiglierie terrestri, veniva messo questo sacchetto di polvere dentro il bossolo e veniva caricato il proiettile. C'era tutto un discorso di montacarichi, perché mica erano bastoncini del Mikado, si parla di proiettili di vari quintali. Infatti gli artiglieri cercavano sempre, appunto per questo che i tedeschi avevano studiato bene un'ogiva a grandissima penetrazione, perché loro sapevano che se un paio di colpi ben assestati centravano la Santa Barbara, decretavano la fine della nave con un paio di colpi.
Nave affondata.
Mentre...
No, ma dai, ti rendi conto,
questa è guerra.
Pensiamo una fetta dell'umanità che si è impegnata da sempre, per carità, questo c'è, cioè, sì, da tanto, ma c'è guerra e guerra, nel senso che abbiamo visto c'è stato un salto di qualità.
Difatti, appunto, purtroppo,
però se pensi alla fetta di umanità costantemente impegnata
all'ammazzare,
a studiarsi come e quanti ammazzarmi.
Difatti sono cose che osservi appunto anche appunto quando parlavamo per esempio di fucili austriaci famigerato da Puma. Sì, la differenza tra il caricatore italiano era quel colpo in più, però il problema era che gli austriaci avevano un colpo in meno, però avevano una palla che era molto meno.
Quelli che avevano li andavano tutti a segno e tanto
sì sì, ma difatti loro avevano studiato praticamente che la pallottola un colpo in meno, ma pallottola ben più pesante, quindi indirizzata a dovere, mentre la pallottola italiana era più piccola, quindi più suscettibile alle variazioni di traiettoria.
Sì, sì.
Quindi praticamente se magari l'austriaco impiegava 3 colpi, sì, tu ne dovevi sparare 7.
Sì, cioè, la differenza, quella pallottola in più faceva niente differenza, nel senso che potevano anche dargliene 3 o 4.
No, più che altro faceva differenza nel caso di un combattimento in trincea, che allora là sì, il caricatore di colpo in più potevi svangarlo, perché mentre tu caricavi l'austriaco doveva caricare, tu avevi già ancora un colpo in più. Però era una cosa, una sottigliezza che serviva quando dovevano scavalcare da qualche parte, contavano il colpo, perché quel momento di cambiare caricatore al soldato austriaco gli consentiva di fare un salto, qualcosa.
Ma scusa, vuoi mettere i tecnici italiani, avranno i grandi ingegneri italiani, avranno...
No, tra l'altro, aspettiamo, perché il brevetto del 91 era di fabbricazione Mannlicher, quindi austriaca, avevano comprato il brevetto, l'avevano adattato al sesto colpo e avevano ridotto il calibro.
Ah, vabbè, però qualcuno ci ha messo lo zampino.
Corrispondendogli all'epoca la compensa di 300.000 lire, quindi
poi
parliamo...
probabilmente avrà pensato che tanto i nostri soldati non erano costretti a stare a distanza, a
no, no, ma difatti già vedi, difatti il soldato austriaco era dotato di un fucile corto, mentre il soldato italiano aveva il 91 lungo, che era un impedimento, tra l'altro. È come avere un combattimento, mentre, cioè, andare in giro che tu devi portarti un palo mentre l'altro si deve portare una fionda, cioè due cose ben diverse.
Cioè i telefoni di prima generazione, cellulari di prima generazione, quelli super piccolini e compatti di oggi.
Difatti, anche perché comunque l'industria austro-ungarica si poteva basare su molti, cioè, anche perché fabbricavano in Ungheria, fabbricavano in Boemia Moravia, cioè avevano molte officine, non chiaramente in primis la Skoda, cioè difatti i cannoni austriaci erano Skoda, quella che adesso noi conosciamo per le macchinine, per qua di là. All'epoca fabbricavano artiglierie anche eccellenti, perché le maestranze lo sapevano fare bene. Difatti ne abbiamo avuto, purtroppo gli italiani hanno avuto modo di constatarlo. Dopo, logicamente, anche loro andarono a meno di materie prime e tutto quanto, però lo Skoda era Skoda.
Bene, quindi abbiamo scoperto anche una dei filoni che sarà bene.
Sì, sì, no, ma proprio purtroppo è come dici tu, mentre noi avevamo l'elmetto fatto dal pittore, lo aveva l'elmetto fatto dal chirurgo, cioè quindi due cose ben differenti. Difatti, perché era preoccupante per l'esercito austro-ungarico, immediatamente iniziò anche la produzione degli elmetti modello 16, perché appunto iniziarono a essere distribuiti in massa nel 1916 con la spedizione punitiva, perché avevano visto che le ferite alla testa e qua e là iniziavano a cagionargli perdite. Esatto.
E sì, ti dico, non so quale spirito sia migliore, ma certo impegnarsi per
innanzitutto adesso prima di iniziare la nostra
ridurre tutto a un
adesso prima di iniziare
perché,
no? Esatto,
cioè, alla fin fine oltre ai cadaveri abbiamo anche questo, cioè abbiamo devastato gran parte.
Iniziarono le prime anche prove di praticamente, chiamiamoli così, all'epoca bazooka vogliamo chiamarli, che invece altro non erano che le prime invenzioni di bombe da fucile.
Che mancassero, no?
Sì, praticamente le bombe da fucile erano delle bombe a mano praticamente modificate per il tiro col fucile, quindi inserivano una cartuccia a salve che quando le vedi sono appunto, le vedi che sono proprio coperte, sono proprio delle cartucce a salve chiuse, e questa bomba a mano veniva trasformata in bomba da fucile, praticamente veniva innastata su una bacchetta che veniva infilata dentro la canna, quindi se tu riuscivi con una mano a tirarle, come ricordiamo il nostro Aie Vestus che le tirava a 50 metri, tu con la bomba da fucile tiravi 150-200 metri stando al coperto anche. Quindi più di qualche volta iniziavano questi lanci di bombe da fucile,
che bello,
che gli italiani tentarono anche loro di costruirne, però quelle austriache erano sempre un passo più avanti perché le avevano studiate bene. Infatti,
la fionda quanto arrivi?
E quella fionda, diciamo che arrivi anche là, buoni buoni, anche 250 metri, la fionda
allora,
tira.
Cioè, qua, bastava industriarsi un attimo. Vabbò.
Però la guerra è anche questo.
No, la guerra è certamente un modo per esprimersi, ma ognuno ci pensi.
Beh, ma era poco da pensarci, perché logicamente gli austriaci cercavano di sfruttare al meglio le loro conoscenze tecniche, tipo usavano i cannoncini da trincea che abbiamo già nominato, tutte quelle cosine là, avevano iniziato già a usare l'aria.
Ma no, per carità, bisogna essere efficienti.
No, ma anche già l'uso dell'aria compressa in trincea per gli italiani fu una cosa che gli creò non pochi problemi, perché non riuscivano a capire dove era la vampa di partenza di questa, anche perché la bomba che tirarono mica era piccola. Quindi ne inventavano di tutti i colori e difatti diciamo che l'esercito italiano si salvò già con l'aiuto degli inglesi già nel 16, nel 17 non ne parliamo perché come dicevo l'offensiva austro-tedesca all'epoca non riuscirono nemmeno loro a pensare di arrivare così avanti, quindi fu il loro errore diciamo, nel senso che non prevedendo un'avanzata così travolgente, perché arrivarono a Treviso, mica arrivarono tanto distante da noi. Se avessero avuto, diciamo, all'epoca più mezzi a motore, forse a quest'ora le cose sarebbero cambiate molto.
E invece le cose sono andate così, e come sono andate a questo punto sono le 19:20 di giovedì 24.
E ieri era il 21 novembre, e ricordiamo che ricorre il centenario della morte di Francesco Giuseppe. Che morì e tutti quanti gli ufficiali, soldati e bandiere varie abbronarono con il nero del lutto e salutarono per l'ultima volta il loro imperatore, quello che rappresentò per tanti la Belle Époque. Purtroppo dopo si lasciò coinvolgere disgraziatamente dal potere, ma anche dai giochi più grandi di lui, perché comunque per me quell'attentato di Sarajevo era evitabilissimo. Dobbiamo anche dire che fu anche un atto di sbruffonaggine da parte del nipote, che invece di pensarci due volte, riprendere la macchinina e andare magari in palazzo, in camera con sua moglie, subissi il tè, a fare 3.800 altre cose, ebbe l'idea di continuare così, dando modo a chi voleva la guerra di iniziare a scatenarla.
Di farla. E quindi ci apprestiamo ad ascoltare Carlo Salsa Trincè. Dove siamo arrivati? Diamo un breve...
Che praticamente eravamo arrivati, che erano a Bosco erano arrivati sul Merzli, stavano andando al cambio agli alpini, o erano andare in aiuto agli alpini. Difatti,
quindi non erano in un bel
eravamo
posto.
Arrivati al punto, difatti, che si era partito un attacco insensato, come ormai abbiamo capito che erano tutti. L'ufficiale degli alpini, il maggiore, disse: esco io, è il solo mezzo per far cessare l'attacco, e si buttò fuori il solo. Alla prima fucilata stramazzò nel mucchio dei suoi alpini e l'azione lassù fu sospesa. Ma non contenti, si è ritentato l'attacco di preparazione lungo i fianchi della lunetta, con un reparto di fanteria agli ordini di un capitano che avevo già conosciuto a Bosco Cappuccio. Bosco Cappuccio è sempre una quota del Carso, Bosco Cappuccio, Bosco Triangolare, Bosco Lancia, dove tanti soldati della Sassari lasciarono per sempre la loro povera pelle. Una specie di antropoide dalla voce rabbiosa e stridente come un raschio di lame. Si è messo di piantone presso il varco con la pistola in pugna, ha fatto uscire i soldati ad uno minacciando. Anche qui ad ogni uomo che si buttava fuori e che echeggiava dalla trincea nemica una detonazione e s'udiva fuori come un macigno ruzzolare lungo il pendio. Il capitano non si preoccupava granché, lui non c'entrava perché doveva dirigere l'azione. Lui faceva uscire i soldati, puntando la rivoltella sotto il naso di coloro che tentennavano. Nell'atto di scagliarsi un soldato gli disse: io esco, ma lei, signor capitano, mi aveva fatto ammazzare per niente. Sono fuggito giù per il camminamento per raggiungere la mia trincea e i miei soldati. Passando dinanzi al comando di battaglione, ho veduto il generale scendere a rompicollo per il viottolo che porta le baracche sottostanti, inseguito a distanza dalla sua corvestra carica di ceste. È scoppiata una granata sull'imbocco della caverna e ha ucciso l'ufficiale delle bombarde, mi dice il portatore di poco fa. Cattivo vento, si è pensato bene di traslocare. La mia sottostante trincea di sbarramento fronteggia il trucchetto, il famoso e famigerato trucchetto del Merzli, e il costone contro il
perché
quale...
Perché famigerato?
Perché era una quota chiaramente insanguinata e lo chiamavano il trucchetto perché non riuscivano a prendere quel posto e sembrava che fossero inventati dei trucchi di magia, ma nessuno riusciva ad arrivarci al trucchetto.
E quindi ci è costato parecchio, l'abbiamo preso? No, assolutamente no.
E il costone contro il quale si sta sferrando l'attacco risolutivo. Tra le linee opposte si incava l'avvallamento, che nel fondo non è che un ripido torrente di terriccio e sassi, inclinato come un tegolo sul borrone spalancato su volarie. Partendo dai miei appostamenti, l'attacco deve vallicare questa conca e inerpicarsi fino alla cresta che si inarca contro il cielo. Pare che le posizioni nemiche siano deserte dopo il cataclisma che ha maciullato finora. Pare che nessuno sopravviva in quella devastazione che tace. La truppa attende sotto roccione che mi sovrasti, i soldati sono ammassati in aspettazione, che è qualcosa di profondo e di solenne. Giunge un portaonniri di corsa del comando lungo il sentiero, un brivido sotto quella massa di uomini, passa come una brezza in una piantagione di asparagi. Ci siamo, bisbiglia un soldato rizzandosi sulla punta dei piedi e allungando il collo per osservare il maggiore che stanno usando un foglio spiegato. L'attacco è sospeso, gridano improvvisamente. Tutti si svolgono protesi verso quella voce ignota. È sospeso, conferma un altro. Chi l'ha detto? Ma. Uno là si dice. Ma che è impossibile, zitti. Il maggiore sta parlamentando con l'aiutante, poi fa un gesto agli ufficiali e si va. I comandanti di plotone corrono qua e là, sgomitando, distribuendo ordini e avvertenze. La truppa ribolle tra la vegetazione dei fucili in un mareggiare di schiene curve. I primi reparti incominciano a camminarsi lungo i lati della mia trincea, verso gli sbocchi aperti durante la notte. Osservo gli uomini che mi sfilano dinanzi, gravi e accigliati, con gli sguardi a terra, come il corteo di una processione. Incollato alla feritoia vedo la lunga colonna di uomini, sparsa per tutto il pendio che si arrampica letalmente verso il costone. Dalla trincea sgretolata non è partito nemmeno un colpo finora, anche l'artiglieria tace, l'assoluta di questo silenzio pesa come un incubo. Gli uomini procedono quasi tutti in linea, carponi strisciando come una moltitudine di rette in agguato, ora sono quasi sotto i reticolati, che si arruffano e tumultuano in masse di sterpi divelti, si indugiano. A poco tutta quella frangia umana si mobilizza come impigliata in un vischio. Cristo, cosa fanno? Perché si fermano? Strilla il capitano della vocetta rabbiosa che è corso giù a godersi lo spettacolo. Vedo che afferra un fucile e si sdraia su un terrapieno di sacchetti. Si mette a sparare, ma contro chi? Mi sovviene che gli sparla spesso sbraveggiando di una certa abilità nel tiro che durante i riposi non fa che ingaggiare con i colleghi partite scommesse. Non so perché ho in me la certezza che gli stia sparando contro quei bersagli umani che si aggrappano lassù per sperimentare l'efficacia sul fucile infallibile. Arriva tutto in sudore il tenente colonnello che comanda il battaglione, come se fossero in corso da qualcuno che lo voglia sbudellare. Si acchiocciola in una feritoia vicino a me e si mette a scrutare quel suo occhio aquilino. La linea attaccante è ancora immobile, si vede qualcuno che si solleva da terra e che si trascina lungo i reticolati come cercando un varco. Improvviso, qua e là sparsamente da quell'arruffo di macerie, ecco delle fucilate. Una mitragliatrice snocciola dei colpi a tratti nel silenzio, sgorgando le viscere della terra dalla cresta giù, lungo il costone profilato nettamente contro il cielo limpido, cola un subitaneo rigagnolo di uomini in corsa, come un'emersione di spettri. Si disseminano lungo tutta la linea, alcuni inabissandosi dietro i cumuli come assorbiti a trabocchetti, altri rimanendo ritti a scagliare con rapidi gesti delle bombe sugli attaccanti. Mi metto a sparare contro quelle sagome erette, ne scorgo tre su un rudere che si dimenano come un surro guardente, ma la precipitazione e l'orgasmo mi fanno tremare il fucile tra le mani. Quei tre sono sempre là, imperterriti, che feriscono sui nostri. Ecco, la nostra linea si sfascia, hanno cominciato i primi colpiti a rotolare lungo il pendio, come perle di una collana sfilata. Poi a poco, tutto quel nastro di uomini si scolla, gronda qua e là, a falde, rovina giù come una lunga frana di sassi. Vedo passare in fondo al vallone, attirati allo strapiombo in lunghe scie di terriccio, grappoli di membra che scivolano senza scampo verso l'abisso sottostante. Continua a tirar fucilate contro quell'unico superstite del sud dei tre che non vuole sgombrare. Il tenente colonnello, appollaiato alla feritoia vicina, ruota verso di me i suoi occhi atterriti e mi grida. La smetta, per Dio, che dopo se la piglierò con noi. I superstiti rientrano a gruppi, stralunati di uscire dalla bolgia a sinistra. Virtuani se ne va ferito, saltalbeccando, sbacciucchiando una medaglietta che tiene appesa al collo. Due soldati trascinano su per il camminamento un altro ferito. Grave, chiede uno dei portatori. Egli deposita il fardello per terra, facendo un gesto di sfiducia, si china a guardare. Sollevando un lembo del telo da tenda, scorgo una maschera di creta, dagli occhi sigillati. Della penombra deve essere morto, mi avverte il soldato. Il morto socchiude appena le palpebre e con una voce d'oltretomba risponde: va sull'ostia. Un branco di fuggiaschi si indugia vicino al mio sgabuzzino. Che macello fa uno? Io non so come ho potuto cavarmela. Sono rimasti quasi tutti là, sono precipitati in fondo al burrone.
In poche parole, mentre si stavano ritirando, passano sotto i reticolati del...
Praticamente loro stavano avanzando verso la trincea nemica, cosiddetta, quando che gli ufficiali stavano là con l'occhio aquilino, come hai sentito.
Sì.
Perché praticamente non credevano che qualcuno potesse essere sopravvissuto al bombardamento che è stato furioso di poco fa.
Sì.
e invece gli austriaci avevano usato la solita tattica, chiaramente semplice ma micidiale, di stare quieti, 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 fino a che non eri a portata di tiro e praticamente anche intanto l'ho scoperto, avevi troppa strada per poter tornare velocemente dentro la tua trincea e ti avevano atteso in modo da costringerti a cadere dentro il burrone, perché comunque eri di fianco anche un vaio, un burrone. Il Merzel è fatto così, cioè quindi praticamente gli austriaci li hanno veramente tratti dentro una trappola, un tranello, come un altro trucchetto appunto. Così okay. Gli italiani si sono trovati che praticamente già sapevano che qualcuno gli sparava alle spalle, abbiamo sentito di sto stronzo di capitano ignorante, macellaio anche quello. Gli austriaci chiaramente hanno avuto gioco facile a lasciare avvicinare, certo, i soldati italiani in modo da porli troppo distanti per tornare indietro e anche chiaramente in grado di non avanzare a causa della fucileria e della mitragliatrice che abbiamo sentito che iniziano a snocciolare i suoi colpi. Sono rimasti con tutti là, sono precipitati in fondo al burrone, un finimondo così, non l'avevo ancora visto. Di Brugnolino ne sapete niente, io no, sarà morto anche lui. E i feriti, chi li va a prendere i feriti? È morto anche Stratta. L'ho visto, poveraccio, mi ha dato prima di morire il suo portafoglio. Gliel'ho preso io il suo portafoglio, ma che, eccolo qua. Cristo, allora sono morti tutti e due, interviene uno. Erano due fratelli, morti forse nello stesso istante. Giunge un altro ferito, portato a braccio, che si lamenta con una cantilena musulmana, dondola la testa senza tregua, tentando di tratto in tratto di divincolarsi con dei sussulti improvvisi. È stato raggiunto poco fa mentre stava rientrando a una scheggia frastagliata con un pezzo di carbone che gli ha sfondato la spalla. Lo faccio posare per terra in attesa che San Giorgio giunga alla sua borsa di sanità. In breve il posto dove è collocato si trasforma in una pozzanghera di sangue. Improvvisamente il ferito si leva sui gomiti faticando e urla. Se trovo chi grida ancora viva la guerra, un tracollo lo ributta giù sui suoi stracci inzuppati. Ah sì, viva la guerra, ansa con gli occhi inferociti di una bestia che tenta invano di riavventarsi. Giunge San Giorgio di corsa e solleva il ferito cercando di applicare le bende su cui sbocciano i fori istantanei del sangue. Viva la guerra, delira nella sua agonia, queste parole sono rimaste con la fissità delle frasi stolte e gli allucinati, con la desolazione di un ultimo grido di naufragio. Il tenente colonnello sbuca dalla trincea e si accosta, osserva il ferito puntando le mani sulle ginocchia. Viva la guerra, grida ancora il morente. Poi d'un colpo si accascia e resta lì di schianto. È morto, borbotta San Giorgio dopo un istante di ascoltazione. Il tenente colonnello si inalbera e dice: è morto da eroe, gridando viva la guerra. Quindi possiamo immaginare. È rientrato a sera tarda, capitombolando nel parapetto. Un altro che torna, mi hanno avvertito i soldati. Da prima non mi ha risposto, si è abbattuto sui sacchetti col cranio fra i pugni, attendendo che gli si calmasse quell'ansia di precordi. Non ho potuto levarmi prima di là, ho narrato poi. Alla prima scarica di mitragliatrice mi sono buttato a terra come morto, vicino ai reticolati. Ero troppo sotto per potermi ritirare, quindi torniamo a quello che avevamo detto prima, che appunto li avevano lasciati in modo che non potessero né avanzare né tornare indietro. Non potevo, ho finto di essere morto, ma c'era uno lì vicino a me che stava morendo sul serio, che a furia di sbattere finì col coricarmisi addosso. Cristo, ma lui continuava a muoversi e gli austriaci continuavano a sparargli, quindi sparavano anche a me. Io ho cercato di farlo star quieto, ma che, non capiva niente, sembrava la coda di una biscia. È durato un bel pezzo, le pallottole ci fioccavano attorno e me ne aspettavo una da un momento all'altro. Finalmente è morto, poveraccio. E gli austriaci non hanno più sparato, vedendoci tutti e due fottuti. Sono rimasto là finora con quel cadavere caricato sulle spalle come un sacco, non potevo mica andarmene, no. Poi, non appena fu abbastanza buio, ho tentato di levarmi a poco, ma quello continuava a rotolarmi dietro lungo la china, come se non volesse lasciarmi andare e rimanere da solo. Quando mi sono tolto del tutto, ho rovinato giù nel vallone, facendo un bancano del diavolo. Gli austriaci sono messi a sparare, ma ormai era al sicuro, me la sono cavata da me. Si è inoltrato fino alla mia trincea un crocchio di ombre caute che sono messe a confublare dinanzi a una feritoia, scrutando il buio come una confraternita di astrologi. Poi una voce mi ha chiamato: bisogna che tu vada mattina all'alba ad effettuare un'azione contro il trucchetto del Merzli, ma un'azione solamente dimostrativa. Quella risolutiva si tenterà contro il trucchetto del Vodil, visto che quest'oggi è andata male. Ho chiamato il mio sgabuzzino e comandante di plotone, i sergenti Piccinini e Duccoli e il caporal maggiore Rossetti, e ci siamo accordati sulla fassi. Ringraziando il Dio non ci hanno rimesso ordini dettagliati, lasciano fare a noi che in queste faccende ci abbiamo la mano, e dunque è possibile che non avvengano disastri. Si è stabilito di uscire col favore della notte, di trovarci all'alba già sul posto per evitare l'avvicinamento allo scoperto sotto gli occhi inquadrati delle feritoie nemiche. Ho inviato notizie di tutto il comando. Le stelle cominciano ad appannarsi incastonate come un metallo opaco. Passo tra i soldati che tumultano in silenzio affaccendati nei preparativi, negli ultimi collaudi. Ce n'è uno là in angolo che rincorre alcune parole frettolose su una cartolina in franchigia annaffiata dalla luce di una lampada attascabile, imperterrito tra una gragnola di ostie e di pestoni. Si va? Chiedo al sergente Piccinini, che ha fatto tutto il calvario di San Michele e che se l'è cavata senza un rattoppo. È in gamba, che andrà bene anche oggi come sempre. Signor tenente, io sento che una volta o l'altra non si può pretendere. Ha sorriso questo rude e fiero romagnolo, con la moderazione che mette in tutti i suoi atti, abbozzando un gesto. Il vecchio Duccoli, effervescente chiacchierone, mi si piazza dinanzi e mi spiattella senza tanti preamboli con quella sua parlata appena condita di esotismo. Signor tenente, io stavolta voglio buscarmi la mia medaglia. Sono un volontario di guerra, no? È un volontario di guerra che torna a casa con la giubba pulita ci fa una brutta figura. Si è dato un paio di ditate ai baffi moschettieri che gli si impennano agli angoli della bocca come due zampilli fatti con la carbonella e si è ficcato l'elmetto sull'orecchio secondo il suo costume nelle circostanze gravi. Il caporal maggiore Rossetti se ne infischia, lui basta che non gli si spenga la pipa. Gira tra i suoi palmipodi distribuendo certe legnate di collaudo sugli elmetti che gli si parano davanti. Su Allegher, per Dio, di corvée, di pattuglia, di rinforzo ai cori di seconda linea o di appoggio alle sborne di retrovia, conserva sempre la boccia pacifica e ottimista di chi conta soprattutto nel concorso pattuito alla provvidenza. Su Ritti, ecco che arriva un portaordini. Signor tenente, il colonnello lo aspettava al comando di battaglione, le deve parlare subito. Dato che avremmo dovuto approfittare dell'oscurità per uscire alla chetichella e che è già quasi l'alba, quest'ordine che ci fa indugiare è conforme allo spirito delle cose e alla natura degli avvenimenti. Il comando è a 300 passi di qui. Può darsi che mi chiamino per chiedere notizie sul rancio o nella considerazione che sparano col mortaio dal Monte Rosso sulla mulattiera per sorprendere la corvée. Al comando di battaglione, preventiva attesa perché il colonnello ha affaccendato. Poi ho introdotto una filza di questionari sullo spirito delle truppe, sulla modalità dell'approccio, sui criteri di ripiegamento, su tutto ciò che insomma era già stato comunicato dettagliatamente per iscritto. Scorgendo attraverso i vetri l'impallidire dell'alba, devo impennarmi per venire congedato. Esco preoccupato del ritardo. Ora saremo costretti a compiere l'approccio nel chiarore che si espande rapidamente sul terreno scoperto. Mi imbatto nel cappellano sull'uscio. Ricordati, fratello, che devi morire, dice. Questo ci voleva. Ecco. Simpatico il cappellano, veramente.
Sì, nei momenti migliori.
Sì, assolutamente, sono sempre migliori. Sparano sulla mulattiera con questo mortaio del malocchio che fa capitombolare dal cielo a picco disperate meteore urlanti. Mi scaglio per il viottolo incavato lungo l'erta scoscesa. Laggiù i miei soldati, che m'attendono, mi fanno delle segnalazioni sibilline. Giunto in una concavità che mi sottrae la vista, odo su di me un mongolio aereo, precipitoso, progressivo, che si avventa e stramazza a corpo morto sulla mulattiera. Contro la scarpata la granata piomba due passi, sul pendio. Una raggiera di schegge e fischia e una nube di fumo mi turbina attorno. Riprendo la corsa, San Giorgio accorre, lanciato giù per il viottolo come un proiettile con la sua borsa di sanità. Gli faccio un segno di intelligenza ed egli si arresta guardandomi felice, attonito, come al cospetto di un'apparizione. Niente, niente, l'ho sentita arrivare. Lei ha un orecchio che non ha nemmeno Toscanini, mi assicura, ritornando di corsa sui suoi passi. La truppa allineata contro gli sgabuzzini in attesa, elmetti premuti sugli occhi, labbra serrate e silenzio. Mi guardano come se tutto dipendesse da me. Ci avviamo subito, è già chiaro ormai. Ci buttiamo per il varco aperto tra i sacchetti, per il viottolo che prosegue tagliando un torrente di sassi biancheggianti sul fondo del vallone come una colata di lava. Nel passare ho intravisto affioranti fra il terriccio dei cadaveri, qualche maschera spaventevole, due occhi estatici, degli artigli levati. Quel tanfo acuto, profondo, che mi ha fatto torcere il viso. Ci aduniamo di là oltre il vallone per attendere gli altri che sopraggiungono sfilati a gruppi. Gli austriaci ci hanno scorto e piovono le fucilate sparse. Rossetti, correndo ad un tratto, si lancia innanzi a capofitto, annaspando, come se volesse tuffarsi nella terra con acrobazia. Una pallottola proprio qui, informa un soldato raggiungendomi. È rimasto l'assecco.
Aia.
Sì. Purtroppo, mentre ci ammassiamo sotto il roccione, sommortato dei reticolati, gli austriaci, una cascata improvvisa di macigni si inarca su di noi, rimbalzando e tempestando giù per la china, ricevimento di anticamera. Un soldato mi si avvicina con gli occhi smarriti, aprendo una giubba sul petto. Mamma mia, all'altezza del cuore si invermiglia una graffiatura impercettibile. Sta su, salame, cosa c'entra la mamma ora? Si metta lì, non c'è tempo per i feriti. E poi deve essere un graffio da niente. Il soldato ci indugia, cercando un sito dove mettersi. D'un tratto si ripiega sui ginocchi, quietamente, senza una parola. Pare stia sedendo per terra. Rientra in sé come un giocattolo a molla, rimane immobile, fulminato. Quello lì va a farci da furiere l'alloggiamento a tutti in paradiso, fa un menagramo. Aggiriamo il roccione, ci ripieghiamo di corsa, curvi, per scaglionarci lungo il pedio di fronte alla trincea nemica. Dalle fucilate scoccano, due o tre bombe a mano sollevano i loro cicloni qua e là. Lungo la fila che sale si aprono dei solchi improvvisi, nelle masse si internano come certe sagome da bersaglio. Piccinini che sgroppa dinanzi a me, obliqua il viso verso la trincea nemica e brontola. Comincia a piovere. Mi è scomparso dinanzi, portato via dal vento di un'esplosione. Ho udito solamente il suo rauco, ah, e questo rantolo è rimasto come una cosa viva al posto del suo corpo dileguato.
Cioè, siamo quello che aveva davanti?
Sì, una bomba, l'ha disdegnato, una granata. Siamo annidati lungo il pedio scomparso di cenci, i nostri morti di ieri. Ognuno si è trovato un cunicolo, un sasso, una piega del terreno, che lo defila in qualche modo. A una decina di passi reticolati si aggrovigliano, attraverso quel vespaio di fili si travede la trincea sconquassata. Cominciamo a lanciare le nostre bombe, restando distesi su un fianco, le braccia ruotano nell'aria come pale di mulini. Duculi non vuole capire di stare fermo, percorre la linea su e giù come un cane da guardia incitando i soldati. Su per Dio, non vedi che io sono già ferito, lo sento gridare uno che l'ha impastato contro la terra e che non vuole saperne, eleva una mano lorda di sangue come uno straccio rosso. Stia giù anche lei, sergente, gli grido, accorgendomi che hai preso di mira dalle bombe. Ma a me non mi pigliano, risponde ridendo. Ho visto quella figura eretta trasformarsi per incanto in un tronco decapitato, che è rimasto un attimo immobile prima di crollare, una testa ruzzolando è andata a finire tra le gambe di un fante che si è curvato cautamente, l'ha afferrata per i capelli e l'ha buttata in là come un rottame. Mi è giunto l'ordine di ritirarmi perché anche l'attacco sul Vodo è andato a vuoto. Siamo orientati alla spicciolata, scendendo per la foresta e risalendo poi al comando di battaglione. Ho narrato al colonnello la morte di Duculi e l'ho fatto la proposta per quella medaglia per la quale gli ha dato la vita. C'è tempo, mi ha risposto. Prevedo che ci sarà una medaglia da assegnare e se la ficcherà in tasca a lui con la motivazione purché sia. Esco dal comando con una tristezza nel cuore, con questo cordoglio di aver perduto ad uno tutti i miei compagni d'arme. Gallo è morto al posto di medicazione, sventrato da un ventaglio di schegge. Sono andato a vederlo morire, coricato sulla barella, fra tutti quei cenci rossi. Mi ha risposto con l'antolo terribile che gli faceva ribollire la bava sulla bocca torta, ormai chissà quanto lontano da me. Cassata, si è buscato una pallotta in un occhio, che gli ha attraversato la testa e gli è uscita dal collo. Forse dovrà morire anche lui. Giubo, Brocchetti, Levi, Ventura, Onorato, tutti hanno lasciato il reggimento, sono dispersi, feriti negli ospedali d'interno. Non rimane che Dossena, con la sua noncuranza non la durerà un pezzo nemmeno lui. Anche nel mio plotone ormai non c'è più nessuno dei miei vecchi. Un giorno o l'altro questo vortice che mi ha mulinato attorno finora senza quasi toccarmi spazzerà via anche me. Ci sono tanti cenotafi che attendono nel piccolo cimitero di Selisce con la bocca spalancata. Fuori dal comando salinano dei fardelli gonfi di teli da tenda. Hanno dati i quattro capi. Sono i cadaveri che siamo andati a raccogliere la notte passata fuori dalla lunetta. Scorgo attraverso i pertugi un accavallarsi di stinchi, di braccia di carname sfracellato, e su quel cumulo il pugno rosso di un cuore. Uno sciame di mosconi verdastri si leva come un nembo di motori minuscoli, mentre mi chino, ne vedo uscire uno, anche dalla bocca socchiusa di una testa tronca. Salgo dalla mia trincea, mi sbarramento, i soldati ingolano il rancio tutti per terra e confabulano. Uno ricorda lo sterminio del compiuto di gas asfissianti a San Martino, che lui c'era. Pareva di essere a San Martino quando ci buttarono i gas, che vendemmia a 10.000 morti solo per i gas. Ci vennero addosso la chetichella come una nebbia, non pareva neanche che ci fosse a scalmanarsi là per là. Di colpo cominciamo a sentire che non stava più sulle zampe, poi incomincia uno a sbarrare gli occhi e a far bava dalla bocca, a gridare che muore dopo due minuti e lì bello servito. E allora attacca un altro a un altro. Avevamo veduto morire i nostri compagni e cominciavamo a sentire gli stessi sintomi. Capivamo che si finiva come quelli, erano grane. Io avevo tenuto la maschera per farmi una pezza da piedi e bene o male me la sono cavata. Tira via anche qui, avete visto Dorin? Quello sì che meritava una medaglia. Soldati, le medaglie non arrivano mica facilmente. Quando un soldato ha un nastrino blu, gli si deve togliere quel cappello. Dico, il valore del nastrino dipende dal grado di chi lo porta. Ma Pompei quello è matto, è vero, anche lui rischio piace come la sbornia. Ce ne sono tanti di quelli lì che fanno la guerra agli austriaci come la farebbero gli eschimesi e come farebbero un'ascensione in montagna, così per il piacere di sentire la fifa. E come Mucci, quello di Santa Maria. Cosa ha fatto quello a Santa Maria? Vecchio ormai, ma io non la so. Mucci è il barbiere. Un giorno si è sentito in Austria con uno di quelli che parlano in italiano gridare alla trincea. Italiani, vigliacchi, lui Mucci che è siciliano, si è sentito girare le scatole e ha risposto non so cosa. Insomma, tira e molla, hanno finito con sfidarsi a duello, uscire uno di qua uno di là, con l'intesa che tutti gli altri sarebbero rimasti zitti a guardare. Caro mio, si è messo a cazzottarsi là fuori, che era uno spettacolo. Ma l'austriaco era più in gamba e Mucci stava per andare sotto. Quando mi ha visto cavare dalla saccoccia il suo rasoio da barbiere e mettersi a tempestare le risate all'orba come un matto, insomma gli ha tagliato netta la testa, ti dico, ed è rientrato di corsa con quella brocca in mano penzoloni. E non gli hanno sparato, sì, ma a pescarlo, quelli lì non c'è verso che riescono a mettercela alla ghirba. Che fegato.
E direi che ci stiamo, perché sono già i 43, quindi c'è il tempo di sentire la sigla finale Tapum.
Esatto.
Nonché iniziale. e a risentirci quindi giovedì prossimo, che siamo già a dicembre.
Eh sì.
E quindi buon ascolto, serata a tutti con radiazione.info. Buona serata.
Ci sono anche le amazzoni?
Non lo so.
Comunque buoni tamburi rossi.
Vedete
a tutti.
Quel quarto d'ora e... di suspense.
Esatto. Ciao, ciao a tutti.
20 giorni sull'Ortigara. Quando poi ti disegni al piano